i podcast di radiobue.it.
Banana del Napoli! Banana del
Ecco il bel giorno che è martedì 26 novembre 2013. Prima eravamo in onda, ci dicono, probabilmente qualcuno ha lasciato i microfoni accesi, ma in realtà eravamo molto casti e puri e stavamo facendo i complimenti alla Donny su quanto è bellina oggi con la sua maglietta grigia, vero?
Qualcuno
Donny?
Tipo chi? Tipo Pietro Osti?
È Giova, ovvio. È Giova che manomette tutto quanto. Comunque, cominciamo questa nuova puntata di Banana Republic, tutti i martedì il potassio a radiobue.it, la web radio universitaria qui a Padova, con un bollettino meteo, perché non lo facciamo mai.
Vai,
però,
dai Giuliacci, vai.
Allora, c'è stata temperatura mite, no, c'è stato freddissimo qui a Padova, io mi sono ghiacciato, prego mio fratello, se mi sta ascoltando, di portarmi sui guanti, perché magari, visto che spendiamo sti soldi, facciamo girare l'economia, eccetera,
i guantini,
eccetera.
Io ti immagino con i guantini a manopola, tipo.
A manopola, un po'
che
anche da zinga, diciamo così, ecco. Un po' da ladro. Quale sono? La Biancofiore, Donny, la Biancofiore, una delle nostre deputate preferite, bionda come te, e ieri a Piazza Pulita sulla 7 ha detto una frase nel giorno più sbagliato, perché era la giornata mondiale giusto contro la violenza sulle donne.
Esattamente, è andata a dire in diretta nazionale che praticamente le donne vanno dietro solo a quelli che hanno il cash, insomma.
Vabbè, Donny, lei è una fonte autorevole, io mi sposto su questa linea e non ho il cash, quindi sono fregato, insomma.
Ciao,
devi stare destinato a una vita assessuata, un po' così. Un'altra cosa che volevamo raccontarvi, che la Donny mi invidia molto in realtà, è che ieri sera abbiamo fatto gli gnocchi homemade, quindi Banana Republic, per fare un po' di cash, si inventa anche culinaria, va di moda, la fa la Parodi, perché non posso farlo io.
Sì, ma di quanti gnocchi avete fatto?
1,5 kg in tre, molto buoni. Ringrazio Alaro, che è il fautore della ricetta, farina, un po' del rosso dell'uovo, le patate, mezz'oretta per farle bollire, Giova, che è dall'Emilia Romagna, mi fa cenni, no, stai sbagliando tutto, effettivamente.
Sì,
non
ma
sono
tipo,
stato un grande
non lo
cuoco.
So, io la vostra dieta non la capisco, non capisco come siete riusciti a stare magri, a rimanere magri.
Non è magro, però è che facciamo tanta cacca, credo che sia quella la sostanza.
Bene,
comunque salutiamo la Chiara KK, che ieri ha commentato la nostra foto col gattino con gli occhioni, noi ti vogliamo bene, vieni a trovarci, Kay, no?
Sì, lei ci piaccia sempre e noi le vogliamo tanto bene.
Bene, c'è anche Luciano da quel bel posto che è Verona, quindi un saluto a tutti i Butei e a Fan che ci ritrasmette, peraltro, quindi un abbraccione. In studio con noi ci sono anche Amedeo e Daria di Popoli Insieme, perché oggi, come vi abbiamo anticipato, parleremo di rifugiati, un tema molto caldo, lo sapete che qui ci teniamo e vogliamo approfondire un po' la cosa, perché siamo capre sì, ma ci piace anche capire delle
sì,
cose nuove.
E voi, come sempre, potete scriverci in chat www.radiobue.it, scriveteci anche su Banana Republic R, che è il nostro account Twitter, e Banana Republic Radio su Facebook.
Oh,
praticamente headbanging alle 16.36 su radio2.it. Banana Republic ripropone un grande classico del rock and roll, ormai grande classico stopaio, però sono usciti da un po'.
I Bud Spencer, Blues Explosion.
Indovinate cosa ha detto la Donny? Sì, è quel gruppo dove c'è il batterista.
Il batterista figo, vabbè, ma ormai ogni gruppo ha il batterista figo, ma cosa sentono le mie orecchie?
Senti della dolcezza dell'amore. E il Twitteros, Donatella, e il Twitteros, sì, come dicono in Messico, perché so che ci ascoltano anche i tuoi amici narcotrafficanti.
Certo,
probabilmente,
che sì, Pablo, Pablo Escobar, ciao, no, ci manchi sempre. Okay. Ma non è in Messico.
Dai,
soprattutto.
Per dire,
è colombiano Pablo Escobar.
Va bene, cosa è successo su Twitter, Donny?
Ecco, sì, ho scoperto che esiste un programma fatto da Rocco Cifre, un programma TV.
Di la verità, tornavi tardi la sera.
Esatto, sono tornata a casa proprio martedì sera da un concerto, super tardi, erano quasi le due, e su Twitter tutti quanti impazzivano per Ci pensa Rocco.
Ah, lei, quindi cosa fa lui?
Niente, Rocco soccorre le coppie in crisi.
No, Donny, però ti prego. No,
Io ho detto soccorre le coppie in crisi, punto. Non si commenta, adesso io vado semplicemente a leggere quello che scrivono.
Papale, papale.
Esatto, e Rocco sarà duro con Andrea. Andrea spera di no.
Adesso, vabbè, Donny, vabbè, insomma, va tutta la
così facile. Scrivono. Facile, sì, perché poi è un po' come sparare sulla Croce Rossa. E comunque la moglie insoddisfatta a casa da solo con Rocco non ce la lascerei,
no,
e ha ragione.
Forse,
a Ci pensa Rocco, hanno tirato fuori il pigiama come il mio e Rocco ha detto qualcosa tipo ma che schifo, domani lo brucio, vedi,
sì,
questa che
ormai,
ci tiene.
Ormai è il campione di stile anche lui.
E
no?
Poi ancora, terapia d'urto detto da Rocco Siffredi mi fa un po' paura.
Ho paura, Donny, però anche te sei sempre lì che pensi.
Ma senti, poi c'era una ragazzina che poverina scrive, questa è giovane, e comunque fino a qualche anno fa pensavo che Rocco Siffredi fosse solo l'uomo della delle patatine.
Non ha del tutto sbagliato,
perché
ma
c'era la pubblicità
qui.
E poverina, se è piccola lei che ne sa, mica è entrata ancora nel mondo del porno come tu.
Non è che bisogna proprio dire tutto
allora. E poi ancora Rocco davanti al marito che non fa i preliminari ha rischiato il colpo apoplettico.
Non si fa.
E al programma Ci pensa Rocco ci sono i miei vicini di casa, sto letteralmente morendo.
Allora tu ascoltatore che twitti questa cosa, dici se è vero, perché in quel
ma
caso
dici chi sono, no, ma sì, che ride farebbe, no, pensa tu, cioè i tuoi vicini di casa, la coppia, hai presente?
Sì,
di
ho
signore
presente, sì.
La signora un po' farebbe anziana, un po' ancora civettuola, hai presente?
Farebbe
dai
un po' ridere, sì,
sarebbe strafigo. Vabbè, poi ancora era iniziato Amici, ho scoperto
Amici con Maria De Filippi,
quelli
sei
là,
una portatrice di disgrazia.
E cosa vuoi che ti dica? Sono un hashtag molto televisivi sta settimana, perché è una denuncia in realtà sullo schifo che ci propinano.
Va bene.
E quindi scrivevano: non vi azzardate a sporcare di rimmel Chico la giacca di Maria, pezzenti piagnoni. Perché sai che sai, cioè scatta sempre il momento lacrima.
Si piange facile.
E vanno a rovinare la giacca della Maria. Non
lo
si
sponsor
fa.
Sia una ditta che fa collirio, cose del genere, perché piangono continuamente.
Poi ancora, che palle Amici 13, che era questo l'hashtag. Giusto, ma perché 13. Maria De Filippi non è nata sociale?
Ma questa no, Maria, guarda che famosa. Lei in realtà business oriented, fa un sacco di cash.
Ho capito.
Mica come me.
Ogni volta che qualcuno ad Amici 13 si definisce rock, un CD dei Led Zeppelin brucia per autocombustione.
Sì. Infatti stiamo restando senza, se potete smettere.
Brutta cosa.
No, comunque la prima serie di Amici, cioè saranno famosi, era guardabile, cioè,
non diciamo cavolate per piacere, no? Dai, smettila. Sì, era guardabile perché avevi 11 anni.
Vabbè,
allora ti sembrava figo.
Vabbè, allora.
E la Celentano ammetterà la cubista estrosa solo per potersi sfogare massacrandola, perché ci vanno le cubiste.
C'è
anche
ancora Rosita Celentano?
È certo che sì, certo.
Andare a lavorare ogni tanto.
E ancora Ilenia Tocco è una candidata ad entrare alla scuola di Amici, in realtà è una presentatrice Avon in cerca di visibilità.
Già che c'è, potrebbe già stare anche qualcosa del Folletto, che non fa mai male. I sacchetti non sono mai abbastanza, signore, li comprate anche su Banana Republic volendo, vendiamo tutto.
In realtà ti volevo leggere un tweet sulla Biancofiore, infatti ieri sera
carissima.
C'era Shining su Iris, la Biancofiore su Piazza Pulita, Gigi D'Alessio su Canale 5, una serata all'insegna dell'horror.
Davvero? Io ho guardato, vabbè lo dico dopo, Donny, cosa ho guardato.
Hai guardato Questi Siamo Noi, hashtag ufficiale del programma della Tatangelo e Gigi D'Alessio.
Guarda, giuro, 10 minuti perché c'era Pucci,
ma
che
io,
mi fa molto ridere.
Ma Pucci. Io non ti parlerei nemmeno. Io non
siamo
so
dei
cosa
teneroni
fare
lì. Da
mi dà fastidio
mia
rimanere nella stessa stanza dove sei tu. Ma va bene, non
cosa
importa.
Cosa è successo comunque da Gigi?
Guarda, io non ho il cuore di leggervi tutto. Andatevi a cercare l'hashtag, comunque ve ne leggo uno. Ho usato Shazam su Questi Siamo Noi di Gigi e Anna e Shazam si è disinstallato.
Disinstallato automaticamente.
Cambiando argomento.
Potrebbe funzionare anche con il Norton antivirus. So che molti avevano problemi a disinstallarlo. Provate.
Vabbè. Non voglio continuare su sta via molto dolorosa del programma di Anna e Gigi. E volevo parlarvi invece di un articolo molto divertente che ho trovato su 10.000 me, che è un blog.
Adesso diventi culturale anche tutto ad un tratto.
No, ma è tipo per aiutare quelli che si iscrivono a Twitter, aiutarli, è un prontuario delle biografie.
Piccolo curriculum. Se
esatto. E se fate parte, attenzione, questa è la prima categoria della lista,
sì,
della categoria gente sempre impegnata e apericena, mettete una
apericena.
Foto apericena.
Sì.
Lei scollatura con tette strizzate, lui piano inclinato e sorridente, e nella bio dovete scrivere: uno, o ironica, un po' cinica, un po' sognatrice, parcheggio sempre in doppia fila e amo le persone sincere e solari come me.
Quattro frecce sempre accese, donne.
Oppure timido, estroverso, lunatico, pasticcione, sempre attento al dettaglio ma non troppo, mi piace passeggiare all'aria aperta e andare dritto al punto, il follow back è garantito.
Sì.
E poi c'è la terza opzione, che è quella un po' più intrigante, diciamo.
Ecco.
Faccio inchini, chiamare ore pasti 335 57.
Le classiche ironie.
Dove inchini non vuol dire inchini,
no,
cioè chi ha orecchie per intendere intendo.
Comunque,
insomma,
dalla chat sono scatenati sui tuoi tweet. Vito dice che c'era Gigi Garretta nella prima edizione di Saranno Famosi, che probabilmente ha 100 anni ora.
Se la ricorda solo lui, forse.
È bello perché loro lì in chat partecipate a sta cosa, perché si divertono, cioè proprio fanno un programma a parte.
Che bello, sì, migliore del nostro, probabilmente. Senti i cani, non c'è niente di tweet.
Non c'è niente di qui a Roma, no. Ma bestemmie scritte sui muri. Madri ansiose con figli in prigione al computer. Dentro camera loro. Non c'è stato mai niente di tweet tra di noi. Io ero un po' troppo comodo in quanto astro nascente. Astro nascente di quattro poveri stronzi. Ma non c'è niente di tui, no. 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 Non c'è niente. Non c'è niente di qui in tutto il mondo, solo etero furbi col banjo, mal di testa e stanze di gente che esce troppo poco di casa. Non c'è stato mai niente di qui fra di noi, io sapevo soltanto che eri la reginetta di Tumblr. Reginetta di quattro poveri stronzi. Ma non c'è niente di tui, no. 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 Non c'è niente.
E l'abbiamo messa per far felice Marco Vitali, questa. Perché...
Senti che grinta che ha la Donatella dopo il pezzo, e ve l'abbiamo messa per
ma
voi,
no, ma
cari
perché
amici.
Punto primo è la nuova canzone dei cani del secondo album di Niccolò Contessa, caro Pietro, perché si chiama così il tizio.
Non lo sapevo.
Ed è un po' blanda, insomma. Io non sono molto convinta, però insomma beccatevela.
Mi piaceva di più quell'altra. Comunque, vabbè, continua una grande disquisizione in chat, però in realtà è ora di fare un po' i seri anche da noi. Anzi, abbiamo molta voglia di fare i seri, visto che... il tema che affrontiamo oggi a Banana Republic è molto caldo e anche direi delicato, non solo a livello nazionale ma internazionale. Vogliamo andare un po' più a fondo sulla questione dei rifugiati. Io, piccolo aneddoto così che non ve frega, ci ho fatto una tesi, quindi mi addentrerò con piacere nella materia. E abbiamo chiamato Daria e Amedeo di Popoli Insieme, che è questa associazione attiva dal 1990 che si occupa di questi temi, in particolare appunto dei rifugiati. E li saluto. Ciao Daria, ciao Amedeo.
Ciao.
Eccoli qui. E direi che possiamo partire con Daria che ci spiegherà magari, anzi le volevo chiedere, come è nata l'associazione? Ci racconti un po' una storia un po' in breve?
Sì, ciao a tutti. L'associazione Popoli Insieme è nata nel 1990 per volere di un padre gesuita che era stato per molti anni in Chad e ritornato a Padova, direttore del Centro Giovanile Antonianum, ha deciso insieme a alcuni studenti che avevano partecipato a un campo di lavoro in Burkina Faso nell'estate precedente di fondare l'associazione.
Ma senti, invece tu come ti sei avvicinata a questi temi? Sei entrata da subito? L'hai conosciuta un po' dopo? Com'è andata?
10 anni dopo circa. All'inizio l'associazione si occupava di immigrazione in generale, dal 2000 proprio di rifugiati, e da allora mi sono avvicinata e ho cominciato la mia attività.
Ok, bene. In realtà qui hai già detto 2 o 3 nomi di paesi molto... Cioè, ci sarebbe già da parlare per delle ore, però.
Ma noi interessava anche molto soprattutto sapere come è cambiata la percezione e l'approccio al tema appunto del diritto d'asilo, il rapporto con i rifugiati in Italia, in Veneto soprattutto.
E se ne parla molto e sicuramente molte associazioni se ne occupano adesso anche a livello istituzionale, comunque c'è una rete su tutto il territorio nazionale, però manca ancora una legge organica sul diritto d'asilo, sulla tematica e soprattutto manca un percorso istituzionale compiuto, diciamo.
Sì, però la situazione diciamo è migliorata rispetto al passato.
Sì, sicuramente che molte associazioni tentano di aiutare appunto queste persone e sensibilizzano sul tema.
Ok, perfetto, quindi in realtà il trend è positivo, questa è la cosa importante, anche perché l'Italia è insomma, come sappiamo, un centro abbastanza importante per quel che riguarda le tematiche dell'immigrazione, se ne sente parlare spesso sui giornali, e in realtà la vostra associazione è, mi spiegavi fuori onda, che è laica, però ha appunto questa impostazione, è nata con uno spunto diciamo così gesuita di questo padre. Come ha cambiato questa cosa il vostro approccio alla materia? Cioè vi sentite in qualche maniera diversi rispetto ad altre associazioni oppure no?
Forse fortunati, perché almeno fino all'anno scorso abbiamo sempre avuto due scolastici gesuiti, che sono due persone che stanno facendo il loro percorso di studi, che ci hanno aiutato e ci hanno portato un po' della loro preparazione nelle nostre attività.
Comunque sì, diciamo che il trend, cioè capita piuttosto spesso che questi temi siano gestiti o siano affrontati ecco da associazioni di stampo religioso, che possono essere cattolico piuttosto che di altre confessioni, no? A te come sembra, tu che conosci un po' meglio la materia di me?
È vero, io penso che sia anche perché hanno delle buone risorse in genere e anche delle buone strutture che permettono l'accoglienza e hanno un'organizzazione in termini anche di soddisfare i bisogni primari di queste persone, il cibo, il dormire...
Ah, okay.
L'assistenza legale.
Ok. Vabbè, indubbiamente c'è anche una sensibilità che adesso non mi metterei via a fare dell'esegesi perché non sono assolutamente la persona adatta, però lì c'è un po' di pratica, quelli che magari
predisposizione
dicono,
naturale,
no,
diciamo.
Vabbè, diciamo possiamo dirlo tranquillamente.
Certo.
Senti, invece rispetto a quello che dicevamo prima, la sensibilità rispetto al posto dove ci troviamo, quindi al Veneto, sappiamo che ci sono alcuni organi politici che non sono proprio così contentissimi di avere a che fare con queste tematiche. Voi vi siete mai trovati in difficoltà proprio praticamente a lavorare magari con le istituzioni per via di questi temi o di questa situazione, no? Sì?
Abbiamo collaborato ma con le istituzioni e direi che non abbiamo trovato particolari problemi, perché poi la realtà che si vive ogni giorno è ben diversa dai discorsi che si fanno nelle trasmissioni
bene.
Le cose che si dicono un po' per principio senza mai ripensarci troppo.
Ok, perfetto, tiro un sospiro di sollievo. Sollevato.
Ecco, sollevato Pietro Osti. Comunque sappiamo che seguite molti progetti, anche di corsi di formazione, di cui un progetto che è il progetto Finestre, fa parte anche Amedeo, con cui avremo modo di parlare dopo. dopo, ce ne parli un pochino.
Sì, è un progetto molto importante perché è il progetto che viene fatto nelle scuole, quindi per sensibilizzare sin dalla giovane età. Un rifugiato racconta la propria storia insieme a un volontario dell'associazione che descrive il quadro normativo in tema di diritto d'asilo. È bello perché poi gli studenti fanno un percorso con gli insegnanti ed è un bel percorso quello che fanno di approfondimento di una materia non tanto conosciuta. E addirittura al Centro Astalli a Roma organizzano anche un concorso letterario cui possono partecipare poi gli studenti.
Che figo, bello,
però.
E
sì.
Com'è l'approccio con gli studenti che insomma in quell'età magari alle scuole superiori sono un po', sì, è
questo
un po'
dovreste
difficile.
Chiederlo ad Amedeo. Comunque, okay. Direi che all'inizio magari sono un po' titubanti, però poi quando prendono confidenza sono i primi a essere sensibili alla tematica,
che è molto bello. Infatti dopo chiederemo ad Amedeo,
sì, infatti, che
delucidazioni.
Poi domandiamo quello che succederà. Però la cosa bella intanto che mi pare di aver capito è che non è una cosa random, però sono proprio una serie di incontri, quindi c'è anche tempo di approfondire la cosa, no? Something you said to me, but I can't explain it. Something you said to me, I know you've asked it. Somehow you found me, the words are in motion. Somehow you found me, the words are era Sir, no, non credo sia ancora Sir, però Albert Hammond Jr., chitarrista degli Strokes, alle 16.54. Sono quasi le 5, Banana Republic su Radio2.it. Come ogni martedì pomeriggio vi teniamo compagnia e abbiamo sempre qualche tema centrale che ci appassiona. Oggi stiamo parlando di rifugiati, di diritto d'asilo. Abbiamo fatto con Daria, che ci ha fatto un po', ci ha dato un'idea di quello che è l'impianto di questa associazione, che è Popoli Insieme, che fra l'altro fa questo progetto che si chiama Finestre, dove porta dei rifugiati in prima persona a parlare con gli studenti. E visto che noi parliamo con gli studenti, abbiamo detto: ma senti Daria, porta qualcuno anche da noi in studio. Infatti è stato così. Salutiamo Amedeo, che lo ringraziamo veramente tanto per essere con noi. Ciao Amedeo.
Ciao.
Eccolo qua. Senti, come stai intanto?
Sì, sto bene, grazie.
Sto bene. Bene. So che lavori, quindi ti sei preso anche un permesso per venire. Noi veramente ci ginoflettiamo di fronte a tanta generosità.
No, comunque per il momento sono a casa. E
ok, perfetto.
Ho sempre dato la mia disponibilità all'associazione da quando ci siamo conosciuti.
Ok. Sì. Senti, sappiamo noi in realtà che non ci siamo passati, che l'iter per il diritto d'asilo è una cosa molto complicata, sia dal punto di vista burocratico, ma per una serie di motivi. Insomma, ci vuoi raccontare un po'? Qual è stata la tua esperienza? A te com'è andata?
Allora, la mia esperienza per me era andata bene fino adesso, nel senso che quando sono arrivato, io sono arrivato a Roma, all'aeroporto Fiumicino di Roma. Dopodiché io non sapevo comunque che funzionava questa cosa di diritti d'asilo, richiesta d'asilo. E poi quando mi sono trovato in Italia, E ho dovuto passare 3 giorni fuori, che dormivo alla stazione Termini di Roma.
Okay.
E poi per mancanza di un'ospitalità sono stato accompagnato all'associazione Centro Astalli di Roma dal padre Francesco De Luzia, che era il presidente dell'associazione.
Okay.
Mi ho spiegato la mia situazione che mi ha fatto arrivare qui in Italia. E lui mi ha detto che guarda, io ti posso aiutare, ti posso dare l'ospitale, ti posso dare un posto per dormire in centro dell'accoglienza, ti posso dare da mangiare, però l'unica cosa che devi fare è devi andare alla questura a spiegare queste cose. Spiegando vuol dire fare la richiesta d'asilo politico. E per me era una cosa pesante, perché l'esperienza da dove sono venuto, per noi cittadini civili non c'è nessuna collaborazione fra un cittadino con la polizia. Allora, quando lui mi aveva chiesto di andare in questura, pensavo che subito arrivo, mi prendono e mi fanno tornare in paese. Invece in realtà era tutto il contrario. Sono arrivato alla questura, mi sono presentato, mi hanno dato i moduli da compilare e ho scritto in breve la mia storia, la mia esperienza di vita, e poi sono stato considerato da quel giorno come rifugiato, richiedente d'asilo.
Sì, ma la tua storia, quindi, che ci stavi accennando, in realtà qual è? Cioè, qual è la situazione da cui sei fuggito?
Allora, la situazione nel mio paese, che è la Repubblica Democratica del Congo, e anche se io, per precisare, preciso sempre che questa democrazia non c'è, io dico sempre la Repubblica Democratica in teoria. Allora, da noi era scattata la guerra civile dal 1966. Finora, in questa guerra, ho dovuto perdere la mia madre, perché è un conflitto etnico, perché la Repubblica Democratica del Congo ha la superficie di 2.345.000 km2.
Che è abbastanza, insomma.
Molto grande, sembrerebbe un continente. Però all'est del Congo abbiamo la frontiera con lo Ruanda, Uganda e Burundi. Allora, abbiamo vissuto una dittatura di 30 anni con l'ex presidente Mobutu. Io sono nato da una madre ruandese e mio padre era congolese. Allora, dopo è nato questo conflitto etnico, perché il capo della ribellione, che aveva organizzato la sua ribellione nel 1996 per cacciare via Mobutu, il dittatore che aveva fatto 30 anni di potere, aveva fatto la sua ribellione in Ruanda. Allora era venuto con i militari ruandesi. Dopodiché, quando lui ha preso il potere, non aveva rispettato l'accordo che lui aveva fatto con i suoi alleati.
Okay.
Allora, prendendo il potere, era passato in TV chiedendo a tutti i cittadini ruandesi, ugandesi, burundesi, di quelli che l'avevano aiutato a fare la guerra, di tornare al loro paese. Visto che il Congo è grande, c'è tanta gente che non va a scuola, e la popolazione congolese hanno cominciato a aggredire tutti i cittadini che non c'entravano niente, e in questa circostanza io ho dovuto perdere la mia madre, che non avevamo più diritto di soggiornare in Congo, che eravamo considerati come degli stranieri.
E come mai hai scelto proprio l'Italia come paese? Forse perché lo status di rifugiato si può richiedere solo in un paese?
Allora, non è stata la mia scelta, perché io non ho organizzato il viaggio, per essere chiaro, perché il viaggio dal Congo fino qua costa sui $7,000. Io non avevo questa possibilità, e soprattutto era un periodo di guerra che erano solo i militari che governavano. Io sono stato aiutato da una persona che era un'autorità militare che conosceva mio padre.
Okay.
Io non lo conoscevo, io ho vissuto un anno e mezzo in carcere, e quando loro venivano a torturare i miei colleghi, ex colleghi prigionieri, e alcune le uccidevano, io aspettavo il mio turno che dovrebbe essere ucciso, perché da noi carcerati non dovevamo essere liberati, perché era un rischio per il governo di andare a denunciare queste cose, come sto raccontando adesso, che loro volevano cancellare tutte le tracce.
Ciao.
Questa persona che faceva questo lavoro, che era un'autorità militare, che aveva conosciuto mio padre, che quando mi chiedeva della famiglia, l'ho raccontato a mio padre che mi aveva salvato, aveva organizzato tutto, perché sono qua, conosco il Ministero degli Esteri in Italia, però in Congo non avevo mai conosciuto il nostro Ministero degli Esteri. Capito? Allora, era lui che aveva organizzato tutto, e poi sono stato accompagnato da una persona che mi aveva lasciato proprio alla stazione Termini di Roma. Non era la mia scelta.
Senti, Amedeo, ci chiedono dalla chat com'è magari il rapporto tra voi rifugiati, magari tra chi fa il viaggio assieme. Adesso non so se sia il tuo caso, però magari qualche altra storia o qualche altra cosa, insomma, ti è venuta in mente. Ecco, se sono dei sentimenti di sospetto l'uno con l'altro, sai, magari un po' di arrivismo per voler arrivare, che magari è un sentimento anche umano. italiano, no?
Allora, i rifugiati, parto da richiedente d'asilo, perché sì, è lì che condividiamo, viviamo tutti insieme mischiati da chi viene dall'Afghanistan, tutto il mondo, quando ci troviamo in centro dell'accoglienza. Allora, abbiamo un rapporto normale, perché ognuno, intanto lì parliamo, ognuno parla la sua lingua. E con i miei paesani ci siamo trovati tre persone. E ognuno guarda si concentra di quello che ha vissuto e poi delle risposte che deve dare alle domande che gli vengono fatte.
Okay.
Ci dispiace un sacco, io ero qui incantata ad ascoltare Amedeo, mi sono ammutolita, cioè è un miracolo praticamente. E comunque vi lasciamo i contatti, perché per avere maggiori informazioni potete sempre andare sul sito www.popoloinsieme.eu e appunto informarvi.
Sì, recuperate,
insomma,
tutte le informazioni,
esatto,
che vi servono.
Serve.
Amedeo e Daria, che ringraziamo, ma prima di chiudere, dai, dacci, vogliamo sapere in realtà tre cose per un 2014 propositivo che vorresti fare.
E per 2014 è un anno che sto l'anno che sto aspettando che venga fuori la mia... ho fatto la domanda di cittadinanza, spero di averla nel 2014.
E questa è una.
Sì, la seconda cosa, di dare sempre, essere sempre disponibile all'associazione Popolo Insieme, che mi ha aiutato molto da quando sono a Padova fino adesso, che ho la mia famiglia, mi stanno sempre accanto nei momenti difficili, anche nei momenti di gioia si fanno sempre presente. E come ho detto, ho perso la mia famiglia in Congo, qui ho trovato la mia famiglia proprio che è l'associazione Popolo Insieme. La terza cosa
è venirci a trovare in radio ogni tanto.
Sono disponibile sempre.
Va bene, ragazzi, io non aggiungerei altro. Vi lasciamo con il prossimo brano. Ci torniamo, ci vediamo tra pochissimo, sempre qui a Banana Republic.
Sono le 17:04, dico sempre questa ora, non so perché mi mandi il disannuncio così. Comunque questi erano i Justice con Dance.
Era un gruppo francese, perché fra l'altro Amedeo, che voi non sapete, non avete apprezzato, forse un po' la R-Mosh lo tradiva, parla francese, oltre a parlare anche un'altra lingua di cui non ricordo il nome perché sono una capra. Quindi qua in realtà volevamo fare mezza intervista in francese, poi per decenza abbiamo detto no, facciamo a meno. E sempre per decenza abbiamo chiamato Vito, perché dalla
che
chat
è
Vitello, come stai?
Beh,
ciao.
Guarda, lingua o non lingua, è stata comunque un'intervista favolosa, veramente. Ho tuttora i brividi, anzi, saluto Daria Medea, perché è veramente intervista pazzesca. Anzi, chiedo io, a nome del pubblico di RDV, di tornare ad invitare a fare magari un'intervista più lunga, perché veramente c'è bisogno di testimonianze come questa.
Eh sì, no, anche noi siamo abbastanza provati positivamente, per carità.
È stato veramente bellissimo.
Sì, va bene, Vito, niente, tu rientra nei tuoi panni di opinionista crudele.
Mi tocca fare l'opinionista e parlare delle robe tristemente divertenti come la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Sì.
Tristemente divertente perché non tanto per la giornata contro la violenza sulle donne, ci mancherebbe, ma per quello che è successo un po' nei media durante questa giornata, insomma. Avete visto sicuramente ieri sera il palinsesto televisivo. La cosa più divertente è stato che su Iris hanno messo in onda un manifesto della lotta alla violenza sulle donne, ovvero Shining.
Grande scelta dell'editor Mediaset.
È chiaro che comunque è chiaro che a Mediaset c'è comunque una certa sensibilità sul tema, vero?
Voilà.
Le donne sono importanti in quella
ma
zona.
Sì, uno che ti corre dietro con l'accetta è sintomo di affetto.
Esatto.
Cosa c'entra?
Ma era più che altro era già per entrare nell'ottica della giornata dopo quella sulla violenza sulle donne, ovvero oggi, cioè, potete tornare tranquillamente a mastolare le donne senza ritegno, tanto è già passata la giornata, insomma.
No, comunque, dai, a parte Mediaset, in realtà il resto io ho visto un sacco di messaggi su Facebook propositivi.
Certo. A parte Mediaset c'è stato Piazza Pulita con la Biancofiore, certamente, perché continuiamo a parlare dell'eccellenza televisiva italiana, parliamo di qualità.
Sì,
come avete giustamente citato voi nell'intro, le donne oggi si buttano a pesce sugli uomini ricchi, questa è la grande massima lanciata dalla Biancofiore.
Un attimo,
abbiamo capito.
Sì, semplifica un attimo la cosa, forse.
Sì, semplifica tantissimo, perché ha spiegato a tutti noi il perché quelle come lei, la Carfagna o la Minetti vanno sotto coperta.
Ah,
lo fanno per respirare, hanno le branchie
loro.
Sotto coperta.
Sotto coperta ci è piaciuto come metafora.
Come
sì,
sono deliziato, ma avrò modo di essere più greve durante il mio intervento, non vi preoccupate. E poi c'è stato anche qui, se non sbaglio, ieri o ieri l'altro, il tuo migliore amico, nonché collega, Beppe Cruciani, della Zazar.
Mamma mia, ogni volta che dobbiamo tirarlo fuori questo.
Perché lui veramente ci tiene a far parlare di sesso, come sempre, in maniera molto positiva, perché ha rilasciato delle dichiarazioni sui Notav, molto sibilline, difficili da interpretare. Caffoni, peggio dei caffoni, anzi rompicoglioni.
Ah beh, giusto, per non sbagliare se qualcuno sarà
certo,
rincarato.
Anche qui, insomma, sarebbe la solita storia del buco che dà del cornuto all'asino, no? Ma con Beppe, maidomo, non si spinge oltre e è arrivato addirittura a implorare le forze dell'ordine di picchiare duro. Voi ho detto, fatemi sto piacere, picchiateli forte.
Ecco, va bene.
No, magari l'avesse presa lui la manganellata in testa, almeno avremmo l'attenuante della botta in testa, invece purtroppo Cruciani non si smettisce
mai.
È proprio così lui.
Bravo Beppe, bravo Beppe.
Forse servirebbero più botte in testa, cosa dici?
Quasi. Mi ricorda anche un po' Cossiga questa affermazione qua, anche altro personaggio che insomma, non so se ti ricordai con l'università.
Le picconate, potrebbe essere una bella idea. E poi ci sono state ovviamente anche le dichiarazioni shock di Rubi, anche qui sempre per il discorso del sottocoperta, che tira in mezzo praticamente tutte le show della televisione.
Tutte?
Ma sì, bene o male tutte.
Io pensavo che Milly Carlucci fosse esente da sta cosa, invece anche la Milly.
In realtà era Gabriella quella peggio, pare.
Okay.
Però tra l'altro anche lei deputata di Forza Italia di vecchia data. Insomma, avrebbe depositato questa dichiarazione dove sostiene che diverse showgirl si sarebbero masturbate davanti a Berlusconi. Allora, cioè, io non voglio giudicare l'autorità.
Per carità.
Però dico, l'unica che mi sento un po' di giustificare effettivamente di tutte queste è la D'Urso, perché conoscendo il soggetto, lei davanti al caso umano di solito si esalta, no?
Si impietosisce, certo.
E lei ricorda il caso umano come Berlusconi, è normale che si eccita. Secondo me deve essere nata così l'idea di Pomeriggio 5. Immaginatevi che bella immagine, lei che si masturba davanti a Berlusconi.
Dai, Vito!
Facciamo Pomeriggio 5.
Dai, con quella faccia che fa lei di solito, ti prego, Vito.
È quella lì, pensaci, guarda che secondo me è così, è nato così Pomeriggio 5.
Va bene.
E dire, vabbè,
Carmelita,
cosa
ciao.
Cosa posso fare io per tirarvi sul morale dopo questa immagine, se non
sentiamo.
Mettere un po' di pace tra due mondi che solitamente sono lontani, ovvero la Chiesa e gli omosessuali.
Cosa c'è?
Guarda che in realtà è una svolta epocale, perché sono veramente, si sono riavvicinati i due mondi grazie a un sant'uomo. Chi se non l'immenso Paolini avrebbe potuto mettere insieme omosessuali e chiesa?
Invece Paolini ti piace proprio.
Pollini è un'icona assolutamente fortissima contro i poteri precostituiti. Sostiene di aver conosciuto Papa Ratzinger in una sauna per gay a Torino quando
ma non è vero, dai,
respirate un attimo per ripresi dallo shock dell'immagine in sé, che è bellissima. Si pensa, cioè, un 14enne con degli anziani prelati nudi in una sauna.
Dai, Vito!
Voglio sfruttare il potere immaginifico della radio. È proprio quello che serve, insomma, per ripulire l'immagine della Chiesa. L'unica riflessione che mi viene da fare è chissà se la cosiddetta sauna, questa qui, paga l'IMU. Non so, forse no, perché deve essere un luogo.
No,
è un luogo di culto. È un luogo di culto. Quindi, di culto, quindi sicuramente non paga l'IMU. Comunque cose belle da sapere.
No, di la verità che adesso con Papa Francesco è tutta un'altra storia. Dai, anche noi ci stiamo. Noi ci piace molto di più. Non diciamo, dai.
Per questo marketing molto efficace da parte di Papa Francesco, ha capito che deve essere simpatico. il Papa, di conseguenza, piace di più. Io guarda, ti dico la verità. Mi sta simpatico anche a me, Papa Francesco, guarda, te la butto lì.
Viva la
simpatia in Vaticano, ecco.
Va bene,
diciamoci così.
Ok, allora salutiamo Vito, che in quel di Bologna deve aver mangiato dei pompelmi oggi, perché lo sentivo sull'accidente andante.
Sì, ma redento comunque, sì, un Vito
comunque,
redento.
Alla fine con l'aureola in testa. Allora, 17:11, purtroppo stiamo finendo. Qua, come diceva Vito, rilancio l'invito ai ragazzi, ad Aria e Amedeo di Popolo Insieme, di venirci a trovare un'altra volta, perché cavoli, che figata. Il podcast sarà presto presente, donne, tu sai chi e tu sai dove.
Sì, su www.radiobue.it. It questa volta, perché settimana scorsa mi sono dimenticata l'it,
esatto.
E lo potete scaricare anche da iTunes.
Ok, salutiamo anche Giova e il buon Luciano, che torna in quel di Verona dove ci sono solo bei butei, mi hanno detto.
Bei butei, sempre.
Solo bei butei, tra questo non faccio nomi perché sennò insomma poi sono antipatico.
La lista è lunga in realtà.
In chat chiaramente si inneggiava allo strumento, si parla di Berlusconi, ma lasciamo stare. Ciao Gabro, ciao KK, ciao a tutte le 1000 persone che ci hanno scritto e che sono stati con noi. Ci vediamo martedì prossimo. Donny, a che ora?
Alle 4:30.
Brava, ciao!
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.